Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Dunque, apriamo il programma dal Brasile, perché il gigante sudamericano è alle prese con una recrudescenza della pandemia di coronavirus. Il numero dei contagiati ha superato il 1.100.000, quello delle vittime ha superato quota 50.000 e le ripercussioni sono enormi sia sul piano sanitario sia su quello economico ma anche politico. E per parlarne ci colleghiamo con un piccolo imprenditore italiano che vive in una località dello stato di Bahia, Lençóis, Florentino. Restano Taverner, buongiorno e grazie per la disponibilità.
Buongiorno, buongiorno Dario, grazie per avermi chiamato.
Senti, la narrazione in questi casi rischia un po' di cedere alla tentazione della banalizzazione, perché prima Boris Johnson nel Regno Unito, poi Donald Trump negli Stati Uniti e poi Jair Bolsonaro in Brasile, cioè tutti i leader dei paesi che in qualche modo avevano sottostimato la portata del problema e quasi lo avevano sfidato, si sono poi ritrovati travolti in prima persona, addirittura Johnson in ospedale, oppure politicamente travolti dalle conseguenze della gestione scriteriata dell'emergenza. Senza scadere nella semplificazione eccessiva, quali sono le responsabilità di Bolsonaro in questa crisi brasiliana?
Probabilmente quella di aver sottovalutato più di chiunque altro e continuato sulla stessa linea fino ad oggi, tanto da mettere in crisi un po' tutto il governo, con due ministri della salute praticamente che si sono dimessi, il primo che aveva il mandato dall'inizio, un altro Nelson Pecci che ci è rimasto praticamente poco meno di un mese, e in più altre piccole beghe insomma interne sempre per gli sguidi. Questo secondo me, non avere una linea comune e non avere considerato la possibilità di appoggiare il lockdown, di prendere la situazione un pochino più di forma un po' più severa, secondo me è stata questa, insomma, quello di restare sulla sua posizione ferma, e probabilmente questo ha un po' peggiorato le cose.
E come è cambiato in questo periodo l'atteggiamento dei brasiliani nei suoi confronti? All'inizio questo suo rifiutarsi di introdurre anche nel paese il lockdown, almeno per quanto riguarda la narrazione che si può percepire dall'estero, era stata accolta positivamente da parte della gente, con tanto di manifestazioni di piazza a sostegno di Bolsonaro, con anche situazioni nelle quali lui stesso aveva partecipato e si era esposto in pubblico in prima persona. Adesso tuttora gode di quel sostegno da parte della maggior parte dei brasiliani?
Da quello che sento io personalmente, qualche supporter sta iniziando a ripensarci. In realtà quest'ultima campagna politica è stata un po' strana, che si è votato contro il precedente partito e per questo insomma abbiamo Bolsonaro come presidente, per cui molti l'hanno seguito per essere contro, ma credo che alcune decisioni inizino ad essere un po' esagerate, per cui sì, sta perdendo consensi sicuramente, anche se lo gioco duro continua a manifestare in favore. Infatti anche oggi ci sono stati in più di 20 capitali qua in Brasile, sia manifestazioni pro che manifestazioni contro. Poi sull'onda di sull'assassinio di George Floyd si sono create poi delle altre manifestazioni che vanno ad unirsi a quelli che sono contro il presidente in carica.
Senti, prima ci accennavi alla questione dei ministri della salute, ci sono stati vari rimpasti di governo con un ex attore di telenovelas che è diventato segretario di Stato alla cultura, e più in generale la situazione è piuttosto grave dal punto di vista politico, ma è drammatica da quello sanitario. Ecco, in un paese del genere, che insomma è una delle economie emergenti del mondo, ma è anche un paese con delle infrastrutture molto spesso carenti, con 210 milioni di persone, con delle disparità economiche e sociali enormi, come è stato gestito l'impatto dal punto di vista sanitario del Covid-19?
qui insomma è una via di mezzo tra gli Stati Uniti e diciamo l'Italia che noi conosciamo meglio, dove comunque c'è un appoggio sanitario, però come dicevi tu le strutture non sono tantissime, non sono presenti capillarmente. Per esempio dove abito io non abbiamo letti per la terapia intensiva, per cui se dovesse succedere qualcosa sarebbero spostati a un ospedale regionale che è a un centinaio di chilometri, che attende una regione molto vasta, per cui diciamo che all'inizio da quello che si vede per me che abito all'interno del Brasile la situazione è un po' presa sotto gamba da parte anche dei medici, anche se sono abbastanza professionali, però da quello che io vedo dai filmati che sono arrivati fino ad oggi dall'Europa, insomma in Brasile mi sembra una cosa più semplice. Nelle città la cosa si sta gestendo un po' meglio perché le strutture private sono anche utilizzate per l'attendimento pubblico, per cui si aumentano i posti letto. Crisi ci sono state solo in qualche stato, c'è stato ultimamente lo stato di Minas Gerais che è arrivato al 100% dei letti di terapia intensiva occupata, Salvador sta quasi entrando in crisi perché siamo arrivati più o meno all'85%. Diciamo che le grandi città iniziano adesso, dato che non c'è una discesa della curva dei contagi, iniziano ad avere più problemi. Insomma, è stato gestito. Poi anche come diciamo sono cambiati i due ministri della salute, adesso ce n'è uno che è provvisorio praticamente, non c'è una linea da seguire, c'è stato il litigio sulla clorochina, insomma non ci sono delle linee ferme da seguire, ogni Stato, ogni governatore impone, cerca di dare una direzione, per cui insomma lo Stato è molto grande, cioè, il Brasile è enorme, per cui tra i vari personaggi, tra le varie diciamo strade da seguire sono molte, è un po' complicato sì, in questo senso.
Stiamo parlando dunque con Florestano Taverner, un piccolo imprenditore italiano che vive in una località dello stato di Bahia, in Brasile, Lençóis, a proposito della quale mi accennavi, Florestano, non ci sono addirittura casi di coronavirus. Come ha fatto la cittadina a restare immune?
Beh, hanno chiuso prima di tutti praticamente, un paio di giorni prima di tutte le iniziative diciamo nazionali, il prefetto, che sarebbe il sindaco, ha deciso praticamente di chiudere tutte le entrate e ha fatto entrare solo i residenti praticamente.
Quindi da quanto tempo siete isolati?
Dal 17 marzo, tra il 17 e il 19 hanno sospeso tutte le licenze, particolarmente degli alberghi, dei ristoranti, hanno chiuso praticamente tutto, hanno lasciato aperto soltanto per i beni di prima necessità, per cui supermercati e altri alimentari, e i trasporti pubblici già erano stati sospesi a livello nazionale e hanno chiuso. Insomma, noi abbiamo una strada che arriva a Lençóis di 20 chilometri, che è unica, che è collegata alla strada nazionale, alla BR-242, per cui hanno messo una barriera là che è presente 24 ore e quindi insomma questa cosa qua credo che ci abbia un po' salvato.
Quali sono state le ripercussioni a livello della microeconomia della cittadina e anche che ti riguardano in prima persona?
Là la situazione è un po' più complicata, perché se da un lato vogliamo tutti partecipare a questa sorta di preservazione per non far entrare, per non uscire, limitare, dall'altro lato noi che dipendiamo completamente dal turismo e non c'è un turista perché non si possono proprio far entrare, non arrivano i trasporti, per cui molte piccole imprese hanno chiuso, hanno lasciato i posti che erano in affitto, insomma c'è una bella crisi. Per quello che mi riguarda io sto in mezzo ad alcune decisioni un po' complicate, insomma, perché sono 3 mesi, ma il problema non è questi 3 mesi che sono passati, è il tempo che ancora dobbiamo passare al di là dei contagi, perché una volta che comunque si liberano e si accetta di far entrare le persone da fuori, il turismo probabilmente si pensa a un calcolo minimo che riprenderà verso dicembre, e capirai che la situazione è un pochino più grave di quello che sembra, insomma chissà quante persone resisteranno e forse probabilmente ci inizieranno ad essere delle pressioni per poter iniziare a lavorare, insomma credo che sia da una parte giustificabile, dall'altra è un po', fa un po' paura.
Ecco, magari delle conseguenze economiche ne parleremo più diffusamente più avanti, però al momento, uscendo da Lensois, quali sono le misure in atto, le misure emergenziali in atto nel resto del paese e quanto vengono rispettate?
Ci dovrebbe essere il distanziamento sociale e un lockdown limitato, insomma, più o meno, diciamo, da fase 1, per cui sono aperti tutti i negozi di prima necessità, ma molti altri esercizi sono chiusi, escludendo il sud del Brasile, che invece ha iniziato, diciamo, una fase 2. Loro hanno diviso in quattro stagi che attualizzano tutte le settimane. Credo questa settimana sono dovuti tornare indietro perché i contagi sono aumentati. Quanto si rispettano queste misure? Dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3 di lockdown, poco. Infatti i governatori locali stanno attuando misure locali un pochino più restrittive. Per esempio Salvador, che è la grande città più vicina a me, hanno dovuto chiudere tutto il lungomare perché il venerdì pomeriggio, dopo che le persone lavoravano da casa, avevano voglia di uscire. Poi parliamo comunque del brasiliano, che è abituato alla vita all'aria aperta, per cui probabilmente, come tutti quanti, sono andati un pochino in crisi. Al primo momento, diciamo, così come sono rilassati, sono iniziati a uscire tutti e i vari sindaci hanno deciso di chiudere le zone più popolari, insomma queste sono le indicazioni, per cui diciamo che quello che succede nelle altre parti del mondo, ma con numeri maggiori.
Ovviamente quel che preoccupa in tutto questo è proprio che il governo non sembra intenzionato a cambiare strategie, anzi Bolsonaro continua ad ostentare serenità mentre la curva dei contagi aumenta e le conseguenze, come sappiamo, non saranno soltanto nel breve periodo, ma dovremo continuare a fare i conti con le stesse ancora molto a lungo, sia sul piano economico, sia anche dal punto di vista del patto sociale. Ecco, il Brasile, che da questo punto di vista è un paese molto complicato per la gestione dell'ordine pubblico, della sicurezza e via dicendo, come crede di uscire da questo periodo? Quali sono le preoccupazioni sia per la tenuta dell'economia sia, se vogliamo, conseguentemente per la sicurezza nelle città?
Questa è una bellissima domanda, ad averci una risposta, insomma, completa. Quello che io capisco, insomma, per mia visione, la situazione non terminerà tanto presto. Insomma, lo Stato ha dato dei sussidi per la maggior parte dei lavoratori, ma dall'inizio era chiaro che sarebbero durati al massimo 3 mesi. Per cui siamo alla fine. Già al prossimo mese, in luglio, l'appoggio, diciamo, dello Stato sarà, non so se prolungheranno, ma fino adesso mancano 10 giorni per la fine del mese, a luglio si deve tornare tutti a lavorare. Insomma, già i dipendenti delle banche già sono tornati, perché giustamente, non ricevendo più l'ausilio dello Stato a pagare gli stipendi, qualsiasi impresa abbia un numero di dipendenti li deve per forza portare a produrre, perché per legge, dopo aver chiesto il sussidio per i dipendenti, non si possono licenziare per un pari periodo. Insomma, per cui ha avuto per i prossimi 3 mesi tutti i datori di lavoro che hanno usufruito del sussidio sono costretti a trovare qualche modo per dover corrispondere gli stipendi agli impiegati. Non ho idea di che cosa potrebbe succedere, insomma. Certo che può alzare abbastanza la tensione, ma mi aspetto comunque qualcosa dallo stesso presidente, perché lui ha sempre cercato di tirare a sé i lavoratori in questo senso, per cui probabilmente cercherà di fare qualcosa, insomma, è quello che io spero, se no possiamo aspettarci qualche piccola, insomma, sommossa, iniziando dagli scioperi, perché poi ci sono molte persone veramente bisognose che vivono con uno stipendio veramente ridotto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.